Colgo l'occasione per salutare quanti state preferendo attraverso la TV, attraverso la radio e attraverso via internet i nostri programmi. Vogliamo leggere dalle Sacre Scritture alcuni versi, leggerò io stesso perché sono versi diversi della parola di Dio, cominciando proprio da Prima Pietro 2:5, potete ascoltare, Dio sia lodato e benedetto in eterno, che dice così: ancora voi, come pietre vive, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per Gesù Cristo. Sempre legato a questo verso, leggerò anche Prima Pietro 1:7 che dice così: acciocché la prova della fede vostra, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato per lo fuoco, sia trovata lode ed onore a gloria nell'apparizione di Gesù Cristo. Prima Corinzi 3:13: l'opera di ciascuno sarà manifestata, perciò che il giorno la paleserà, poiché ha da essere manifestata per fuoco, e il fuoco farà la prova qualsia l'opera di ciascuno. E concludiamo con due versi di Atti 2:37 e 38 che dicono così: or essi, avendo udito queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro ed agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. In questa sera vogliamo parlare di un tema molto importante, di un tema che serve a farci comprendere quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Già questa mattina abbiamo parlato di ciò, ma vogliamo continuare questo messaggio affinché possiamo attendere alle cose del Signore e acquisirle, perché il Signore che parla al nostro cuore, che parla alla nostra vita, apre le Scritture affinché possiamo crescere. Noi sappiamo che la Scrittura ci dice chiaramente che il Signore ha stabilito un sacrificio, e questo sacrificio è il sacrificio dell'agnello, che è stato compiuto per la remissione dei nostri peccati. E tutti quanti siamo preordinati da Dio per accedere a questo sacrificio. Il Signore ha messo questa vocazione nel nostro cuore di accettazione, perché credetemi, non è qualcosa che viene da carne e sangue, ma è lo Spirito di Dio che, come scritto in Romani, ci ha eletti e ci ha predestinati prima della fondazione del mondo, e ci ha tratti fuori da vari ceti sociali per essere il corpo di Cristo. Ma dobbiamo notare una cosa, che Cristo, spesso predichiamo che è morto sulla croce per i nostri peccati, e siamo pienamente d'accordo, ma dobbiamo anche comprendere qual è il fine di Cristo, qual è il fine dell'Evangelo, qual è il fine di questa parola. Questo fine è identificarci a Lui e farci diventare il corpo di Cristo. E in questo, cari nella grazia, significa che noi dobbiamo camminare come Lui ha camminato. Paolo, testimone di questa meravigliosa opera, ad un certo punto, dopo che viene trasformato da Dio, dopo che muore alla vecchia creatura, scrive e palesa: non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Fratelli e sorelle, se Cristo, e noi sappiamo questo, è morto sulla croce, noi dobbiamo identificarci in questo piano. Egli stesso diceva: chi vuole essere mio discepolo, prenda la croce e mi seguita. E allora, se noi abbiamo fatto questa accettazione, dobbiamo anche accettare questa croce. Vogliamo esaminare questo soggetto da vicino? Fratelli e sorelle, è chiaro che Cristo è morto sulla croce, è chiaro che Egli ha conquistato attraverso questo sacrificio il territorio della nostra vita, ed è chiaro che Lui ha uno scopo, e questo scopo è quello di trasferire i popoli nella gloria, di trasferire i suoi figli nel regno dei cieli e di farci regnare anche su questa terra quali re e sacerdoti. Ma ricordiamoci e teniamo a mente che per noi ereditare queste cose dobbiamo identificare la nostra vita, permettere allo Spirito Santo che la nostra vita si identifichi in Lui. Per questo egli stesso disse: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, perché noi dobbiamo avere comunione con la sua identità, dobbiamo essere rinnovati attraverso il suo corpo e attraverso il suo sangue. Come questa mattina vi dicevo, è un'opera meravigliosa. Tutti diciamo: oh, voglio accettare Gesù. Ma accettare Gesù significa morire a questa vita. Notate che la storia dei santi uomini di Dio è una storia coronata da persecuzioni, coronata da uomini che hanno perso la vita per la testimonianza, perché essi erano pellegrini in questa terra, essi erano sulla terra ma non facevano parte della terra. E noi vediamo, cari nella grazia, che Abele è il primo martire della storia, e poi ce n'è una serie fino ad arrivare a Gesù. Gesù è stato un martire per la testimonianza e per riscattare il popolo, e noi lo vediamo ritornare in Apocalisse 19 avente proprio questa opera con lui, cioè colui che ha la sua veste intinta di sangue, colui che ha sparso il suo sangue per la nostra redenzione, il Salvatore. Ed egli farà guerra proprio contro chi ha perseguitato nei secoli dei secoli i martiri. Quindi noi vediamo che la società di ogni tempo ha rigettato i figli di Dio. Io sto ponendo delle condizioni per farci comprendere che essere cristiano significa essere rigettato, perché i cristiani, i veri cristiani, non sono di questa terra, ma fanno parte del regno dei cieli. Vengono presi per bigotti, vengono presi per pazzi, vengono presi per esaltati. E così la scrittura interamente ci dice questo: in ogni tempo. Ma essi hanno dentro di loro una vocazione che non viene da carne e sangue, ma lo Spirito di Dio. Notate una cosa importante: il primo Adamo che venne fuori generò un figliolo che noi conosciamo secondo le scritture, il cui nome era Abele. Abele sentì dentro di lui una vocazione importante da seguire, e egli stesso sacrificò quell'agnellino che era parte di sé. Mentre quell'agnellino moriva, moriva anche Abele con quell'agnellino. E noi sappiamo che la Chiesa è anche figura di quell'Abele che viene fuori attraverso il secondo Adamo e ha dentro di sé la vocazione di colui che è morto sulla croce, sente il bisogno di lottare per i perduti, sente il bisogno di dare la sua stessa vita per il prossimo, perché Gesù stesso ha insegnato e ha trasmesso questo, che come lui stesso ha dato la sua vita per noi, noi dobbiamo mettere la nostra vita a disposizione del prossimo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Ma è una vocazione, è qualcosa che viene dall'interiore, è qualcosa, fratelli, che Dio mette nei nostri cuori. Perché vedete, ci sono uomini e donne che hanno semplicemente il pensiero alle cose di questa terra, non ne vogliono sentire niente dell'Evangelo. Ma ci sono altri uomini che, liberati dal peccato, ne fanno una condizione di vita, ne fanno una ragione di vita, e si vivono per Cristo. E come Paolo possono dire: non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Abbiamo detto e ripetiamo che Gesù è riuscito a tracciare una via importante, a tracciare quella via che deve darci grazia, come ha fatto già con milioni di anime, di farci morire. Fratelli, se noi vogliamo realmente vivere in Cristo, dobbiamo morire alla vecchia creatura. E noi sappiamo che siamo formati da corpo, da animo e da spirito, Cristo riuscì ad annichilire tutte e tre parti del suo essere e a sottometterle al Padre. E così anche noi, fratelli e sorelle, come abbiamo ripetuto, dobbiamo, cari nella grazia, riuscire ad annichilire attraverso lo Spirito Santo queste tre parti. Abbiamo portato l'esempio del Tempio, abbiamo parlato del Tabernacolo, dove c'era il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. E noi sappiamo che il sacrificio veniva offerto proprio nel cortile, ma poi l'ultima parte, il sangue, veniva offerto dove? Nel luogo santissimo presentato a Dio. E abbiamo detto che noi, quando ci accostiamo all'Evangelo, mettiamo a disposizione il nostro corpo e lì cominciamo a camminare in questa via. Ma poi accediamo a che cosa, fratelli? Al luogo santo, e abbiamo comunione con gli arredi, con il sentimento di Dio. Entriamo nella presenza del Signore, e cosa avviene? Per poter realizzare questo dobbiamo morire nel nostro animo a tutto ciò che abbiamo portato in noi, primariamente nella nostra esistenza, come Abramo che venne provato nei sentimenti più profondi, come i santi uomini di Dio che furono provati nella parte più interiore della loro esistenza. E quando questo test riesce a passare, finalmente abbiamo accesso al luogo santissimo. Entriamo in questo contatto potente con lo Spirito di Dio. Quando il corpo, l'anima è annichilita, allora il nostro spirito comunica con lo Spirito di Dio. E ognuno conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo, e ognuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. E quando lo spirito dell'uomo riesce ad entrare in contatto con lo Spirito di Dio, allora realizza la rivelazione. E allora, come Paolo può camminare per lo Spirito, allora come Stefano e Filippo sono uomini che dipendono dall'essenza suprema, che è quella spirituale. Abbiamo detto e ripetiamo che siamo usciti fuori dall'Egitto, dal peccato, abbiamo passato il Mar Rosso e siamo stati, dice la Scrittura, battezzati, siamo scesi nelle acque similmente a quell'Israele che è scritto: or furono battezzati nel Mar Rosso e nella nuvola. Abbiamo visto i doni, il parlare in altre lingue, il battesimo con lo Spirito Santo, come la colonna di fuoco era con Israele, la ritroviamo in Atti degli Apostoli. E così siamo entrati nel deserto. Ma vi ho detto che fino a lì avevamo passato e hanno passato la prima cortina. Ma quando si trovarono a Meriba, quando si trovarono nel deserto, lì, fratelli, venne fuori quello che era nel loro animo. Essi avevano scelto questo Dio semplicemente per il benessere, essi seguivano questo Dio solo per avere una vita più comoda, per avere un regno terreno. E lì molti di loro caddero, ma altri, come Giosuè, altri riuscirono a passare anche fuori da quel deserto. E quelle acque che erano amare, quel luogo dove addirittura rinnegavano Dio perché non avevano dell'acqua, eppure, dice la Scrittura, nelle loro prove la colonna era con loro, i loro vestiti non furono logorati e l'acqua della vita scorreva attraverso Cristo. Ma molti di loro caddero. Ma alla fine, cari nella grazia, essi passeranno la terza cortina, quella importante, dove Giosuè, Caleb e i santi uomini di Dio di quel tempo riusciranno a passare il Giordano ed entrare nella potente opera di Dio, entrare nel territorio del Signore, entrare e conquistare, come disse il Signore a Giosuè: ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, quella io ti do. Alleluia. Ve la do come eredità. E lì, cari nella grazia, entrarono nel piano completo dello Spirito di Dio, quello di conquistare e di mettere il popolo di Dio nella grande serenità di quel luogo che Dio aveva promesso. Ma dopo la battaglia, vedete, un continuo combattimento. Ma in questa terza fase troviamo un netto parallelo con quello che avvenne col Giosuè del nuovo patto, che è Cristo, Yehoshua. Gesù è venuto per farci conquistare attraverso il suo sacrificio la terra promessa. Egli ci ha dato accesso a questa conquista. ma egli, cari nella grazia, come quel Giosuè, naturalmente in modo superiore, ha conquistato per noi il territorio che era il nostro territorio. Come, fratelli e sorelle, quel corpo che oggi noi possiamo dire siamo il corpo di Cristo, come lo ha conquistato? Lo ha conquistato esponendo la sua vita, perché il suo frutto non è stato un frutto per sé, ma è stato un frutto per il popolo, per i popoli. Isaia 53: e tu vedrai la sofferenza, il frutto della tua sofferenza. E cari nella grazia, noi siamo il frutto. Egli ebbe questo piano, quello di trasmettere la salvezza, e applaudiamo Gesù per questa salvezza. Alleluia. Ora voglio farvi un parallelo stretto. Giosuè, Gesù, l'apostolo San Paolo, quando riescono a superare queste tre cortine, potremmo parlare anche di Elia che passa il Giordano e si entrano nel pensiero di Dio, e notate, non vivono più a loro stessi, non cercano qualcosa per loro stessi, ma entrano nel piano dello Spirito. Il piano dello Spirito non è un piano personale, ma è un piano comune. E così essi conquistarono, e così essi lavorarono per riuscire a salvare le anime e riuscirle a far entrare nella possessione del Signore. È importante, fratelli, che comprendiamo dunque, dopo questo riassunto, che noi dobbiamo realizzare il sacrificio di Cristo nella nostra vita. Quando noi accettiamo il sacrificio di Gesù, dobbiamo diventare anche noi piccoli sacrifici a Gesù. Paolo dice: io sto per essere offerto a guisa di sacrificio che sale all'Iddio vivente. Egli lo aveva accettato, ma aveva compreso che se voleva incontrare lo Spirito di Dio doveva morire come carne e sangue, e così incomincia a morire nei suoi pensieri, nei suoi sentimenti, e incomincia a entrare nel sentimento di Dio, e alla fine concluderà il suo ministero con l'offerta della sua vita a Gesù. Noi dobbiamo diventare piccoli sacrifici all'Iddio vivente, ma fino a quando avremo paura delle prove, fino a quando ci lamenteremo come Israele nel deserto, non riusciremo a prendere la forma del sacrificio che Dio vuole. Quando Abele e Caino presentarono la loro offerta, il Signore, come vi ho detto stamattina, non si occupò dell'offerta esteriore, malgrado noi lo sappiamo, la legge dice che senza spargimento di sangue non c'è, cari nella grazia, remissione. Ma il Signore guardò il dentro e disse a Caino: tu devi dominare ciò che è dentro la tua vita, perché fino a quando tu non lo dominerai non si realizzerà il sacrificio dentro di te, e non si realizzerà la comunione con lo Spirito di Dio. C'è un sacrificio che noi non vediamo ed è dentro di noi. Pietro, uscendo fuori nella chiesa di Atti degli Apostoli, presenta il più grande e potente sacrificio, che è il primo, è Cristo, quello che conosciamo, e che di conseguenza deve essere in ognuno di noi gli altari viventi, e dice: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, e voi riceverete il fuoco dello Spirito Santo. Noi vediamo il parallelo con quello che Elia preparò, quell'altare, quel giovenco doveva essere tutto in regola, e un cuore, se vuole realizzare il fuoco dello Spirito Santo, ci deve essere l'umiliazione, ci deve essere il ravvedimento, ci deve essere il pentimento. Dobbiamo morire se vogliamo realmente essere idoni per ricevere il fuoco dello Spirito Santo. Applaudiamo Gesù. Oh, alleluia, gloria a Dio. Il fuoco della prova, il fuoco della prova nella nostra vita prepara questo sacrificio. Ora voglio farvi notare questo: tutti gli uomini di Dio concordarono nella parola del Signore che occorreva ristabilire l'altare. E noi notiamo uomini come Neemia, uomini di Dio che lo ristabilirono attraverso la confessione dei peccati, attraverso il cambio di rotta, attraverso le lacrime. Vediamo anche Maria che pianse ai piedi del Signore. Dio vuole un sacrificio vivente, Dio vuole ciò che è scritto nei proverbi: figlio mio, dammi il tuo cuore. Quando incontriamo il sacrificio, dobbiamo diventare piccoli sacrifici a Lui, dedicati. Cari, nella grazia voglio farvi notare una cosa importante. Se vogliamo realizzare un sacrificio a Dio, dobbiamo realizzarlo attraverso quello che è il nostro essere. Qual è il nostro essere? Egli è stato l'agnello, amen. L'agnello che si è immolato. Quindi Lui stesso è stata l'offerta e dice per mezzo dello Spirito Eterno Lui è stato offerto. Quindi l'offerta, come fu al tempo di Abramo e Isacco diceva: oh, ma dov'è? Dov'è qui il sacrificio? Ma Abramo diceva: al monte dell'Eterno il Signore provvederà. Ora Isacco non si rendeva conto, fratelli e sorelle, che lui doveva essere il sacrificio. Noi come chiesa spesso e volentieri non ci rendiamo conto che dobbiamo diventare un sacrificio all'Iddio vivente. Noi pretendiamo, noi ci lamentiamo, cominciamo a dire al Signore: io ho pregato, quindi tu mi devi esaudire, io vado in chiesa e quindi tu devi cambiare la mia situazione. Ma non ci rendiamo conto che Paolo e gli altri uomini di Dio avevano afferrato qual era il vero disegno di Dio. Che ognuno di noi dobbiamo mettere la nostra vita a disposizione di Dio per gli altri e diventare sacrificio all'Iddio vivente. Paolo fa abbandono, sbarazzo di tutto quello che lo impediva. Voglio farvi notare questo: quando il nostro corpo muore alla nostra vecchia vita, il sacrificio comincia a prendere la giusta posizione. Quando Pietro presenta quest'altare e dice: ravvedetevi, ravvedimento significa rinnovamento della mente, ma significa pentimento, oppressione per quello che abbiamo fatto, angoscia, noi abbiamo vergogna e diciamo: oh no, quello che ho fatto, ho sbagliato, oh Signore, voglio morire nelle acque. Vedete questo passaggio, vedete Elia che prende quel giovenco che è morto e comincia a versare acqua perché quel giovenco comincia a prendere forma. Ma se noi non moriamo, lo Spirito di Dio non può scendere. E quando dentro di noi moriamo, quando noi ci annichiliamo, quando noi cominciamo a pensare: non posso accedere al regno di Dio, sono un peccatore, parlo male, mi esprimo male, ma voglio cambiare. Quando cominci tu a morire dentro, allora lo Spirito di Dio comincia ad avvicinarsi. Ricordatevi che il sacrificio doveva morire. E così noi dentro di noi dobbiamo morire. Qualcuno dice: ma io sono morto 20 anni, 30 anni fa quando sono sceso in acqua. Questa morte deve essere giornaliera. Paolo dice: non sono più che vivo. E questo non riguardava un giorno, due giorni, ma riguardava una continuità. E quando l'uomo muore, muore all'orgoglio, muore alla carnalità, muore a tutto ciò che lo oppressa, che lo tiene schiavo del peccato, a quel punto lo Spirito di Dio comincia a sganciarsi, perché la vecchia natura, la vecchia carne è stata annichilita, la vecchia carne sta morendo. E allora la potenza dello Spirito Santo, come fu al dì di Elia, come fu in Atti degli Apostoli, scende, perché ha trovato il sacrificio compiuto in un cuore penitente. Ma quando noi veniamo in chiesa, alle volte andiamo davanti al pulpito: Signore, guariscimi, Signore, dammi questo, Signore, provvedi questo. Piuttosto cerchiamo di morire. Oggi dobbiamo comprendere che se c'è una chiave che un predicatore vi può dare per poter ottenere questa potente opera, è il piangere ai piedi del Signore di vero cuore. Non le cosiddette lacrime di coccodrillo, ma lacrime sincere di voler dire a Dio: io voglio morire, io sono stanco della mia vita, non mi importa più niente della mia vita. Essere provati come Abramo e riuscire a dire a Dio: io ti amo al di là di ciò che mi è più caro, io ti amo al di là del desio dei miei occhi, tu sei la mia vita e per questa vita io voglio vivere. Alleluia, applaudiamo Gesù. Alleluia. Voglio portarvi di fronte a un soggetto importante. Il figliol prodigo ritornò nella casa del padre, ma vedete, c'era l'altro suo fratello che aveva messo in pratica la legge, amava suo padre. Fratelli, aveva passato le due cortine, ma gli mancava la terza cortina più importante. Non perché le altre due non erano importanti, ma perché la terza era il piano di Dio. Non aveva l'amore comune. Lui aveva il suo amore verso il Padre, aveva rispettato la legge, ma la sua vita era una vita che si rifaceva soltanto a Lui e Dio. Oggi il cristianesimo è diventato così: io sono perfetto, amo Dio, i fratelli sbagliano, quello non funziona, quello non funziona. Oh, ma Dio no, non deve benedire quell'anima, perché? Oh, ma perché è ritornata? Creerà solo problemi, perché non se ne arriva? Siamo spessi in questo modo. Vi ricordo che il giovane ricco, il Signore lo mirò, lo guardò e vide che metteva in pratica i comandamenti, li stava mettendo in pratica, era un osservatore, vide che amava anche il Signore, perché egli stesso vede il Signore che c'era questo amore, lui stesso lo dichiara attraverso la legge. Ma quando il Signore gli dice va, vendi tutto quello che hai e lo dai ai poveri, a quel punto, fratelli, questo giovane ricco si tira indietro, perché il nostro amore si ferma alle volte in questa seconda cortina. La nostra seconda cortina, che è rispettare la parola di Dio, amare Dio, ma poi gli altri, chi si vede si vede. Se i perduti non si convertono è un problema degli altri, è un problema di loro. Ma Cristo, quando viene a dimorare nella sua sposa, quando viene a dimorare in un individuo, riesce a prendere una così elevata statura che grazie a Dio si realizza ciò che si realizzò nella croce. Il massimo obiettivo della pietà, che dice: perdona loro perché non sanno quel che fanno. Egli arrivò addirittura a giustificare pure l'errore altrui, cercando di tirare le anime a sé. Oh fratelli, io so che l'amore non invidia, che l'amore stima più gli altri che se stesso, e noi dobbiamo cercare di edificarci attraverso l'amore, essendo non un corpo singolo, ma essendo un corpo comune. E così la Chiesa, tutta quanto unita, in Atti degli Apostoli 120, entrarono in questa comunione, e dice la scrittura, essi erano tutti nello stesso sentimento e nello stesso pensiero. Avevano compreso che non si trattava di un battesimo individuale, che non si trattava di una guarigione individuale, ma volevano essere il corpo di Cristo. Chiesa, dobbiamo essere il corpo di Cristo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia, gloria a Dio. Non è qualcosa di dipendente, non è qualcosa quindi di indipendente, ma è una cosa comune che dobbiamo perseguire. Fratelli, Dio vi benedica. Fratelli, andiamo avanti, combattiamo, come dicevano i santi uomini, per questa fede che ci è stata insegnata e che dobbiamo portare avanti alla gloria del Signore. Dobbiamo morire. Dobbiamo realmente essere morti, dobbiamo realmente subire quell'umiliazione interiore e quel ravvedimento interiore che ci porta a far pensare: non mi importa di innalzare me, non mi importa di mostrare il mio orgoglio, ma mi importa di vedere l'avanzamento della Chiesa. E a Lui sol savio, diamo gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.